Vabbè, Maria, cari amici, cari ascoltatori e care ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, ben trovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata alla lettura, al commento e alla spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Oggi, cari amici, in verità ci un attimo astraiamo, ecco, dalla lettura del Catechismo perché oggi festeggiamo una festa importante. Ecco, che cosa avvenne il 29 novembre 1223. Accadde che Papa Onorio III approvò una regola bollata, una regola che poi è la regola dei francescani, che è stata scritta proprio da San Francesco in un romitaggio in collaborazione anche con il cardinale Ugolino. Scrisse la regola bollata e questa fu finalmente approvata proprio 800 anni fa. Quindi, ecco, subito cedo la parola a Padre Giampio, che saluto. Ave Maria, Padre Giampio, parlaci un po' di
Ave Maria.
questa
Ave
regola.
Maria Antonio, grazie cari amici, bentrovati tutti voi in questo appuntamento. Oggi giustamente Antonio hai detto e ricordato una cosa molto bella, è un anniversario importante, è in più anche l'inizio di un giubileo. 800 anni fa veniva approvata la regola di San Francesco, la seconda regola che viene conosciuta come la regola bollata, e approvata da Papa Onorio III, che ancora oggi nelle famiglie francescane viene osservata come fondamento di vita. E in questa giornata si celebra anche nel 29 novembre la festa di tutti i santi. Le sante, beate dell'ordine serafico, dell'ordine francescano del primo, del secondo e del terzo ordine. Se il primo novembre abbiamo un po' festeggiato la festa di tutti i santi, bene, la famiglia francescana, così come altre famiglie religiose, hanno scelto anche un'altra data per ricordare particolarmente coloro che si sono santificati nel cammino e per noi nel cammino serafico, nel cammino francescano. Perché festeggiare tutti i santi proprio in questa ricorrenza della regola? Questa è una cosa molto, un bel pensiero che hanno avuto un po' questi nel decidere di festeggiare, ricordare, onorare i santi. Proprio in questa giornata. Quindi noi consideriamo come l'ordine francescano, fondato da San Francesco e dopo le Clarisse da Santa Chiara con San Francesco, diciamo che tutti coloro che hanno voluto seguire un po' le orme di questi gloriosi fondatori, del glorioso fondatore di San Francesco, ha promosso un grande focolare di santità. Ti ricordi Gesù che dice: sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra come vorrei che questo fuoco fosse già acceso. Quindi ecco che la gloria più fulgita della famiglia francescana è l'argomento un po' più solido della loro vitalità spirituale. La loro vitalità è nella misura in cui danno vita per la vita eterna e glorificano Dio. E glorifichiamo Dio in che modo? Noi riusciremo a glorificare Dio nella misura in cui riusciamo a conformarci al suo Figlio Gesù Cristo. Conformarci al suo Figlio Gesù Cristo vuol dire essere santi. Siate santi come vostro, come Padre mio, come Padre vostro che è nei cieli è santo. State perfetti. Siate perfetti come il Padre vostro che è nei cieli. Siate santi, siate imitatori di Gesù Cristo come lo sono io, dice San Paolo. Bene. Il serafico Padre San Francesco dice a tutti i suoi figli: se veramente vogliamo che questa regola approvata possa essere qualcosa che dia gloria a Dio, bene, vediamo che frutti di santità darà. È così che 800 anni, come ricordato giustamente Antonio, sono una fioritura in cui la famiglia francescana continuamente ha saputo dare questi germogli, questi frutti di santità. Dice il libro dell'Apocalisse: ho visto una grande folla che nessuno poteva contare di tutte le gente. Bisognerebbe un po' pensare a tutti coloro che attraverso seguire Gesù Cristo, attraverso le orme del Seraphico Padre San Francesco, hanno raggiunto la vetta della cima, la gloria del regno dei cieli, la Gerusalemme celeste. E possiamo dire che la famiglia francescana è universale non solo nella estensione, ma anche un po' nel suo cammino di santità, perché non vi è nazione o popolo o condizione di stato o di vita che non sia stato illuminato e consacrato dall'eroismo di qualche degno figlio o figlia del Serafico Padre San Francesco. Martiri, vescovi, dottori, confessori, vergine, vedove, anacoreti, penitenti, addirittura anche dei giovanetti. Tenere figlioli figurano nel ricco martirologio francescano serafico. E tutto questo cammino di santi si raduna attorno al Serafico Padre San Francesco, attorno a Santa Madre Chiara. E San Francesco raffigurato nell'angelo visto in visione del San Giovanni che scendeva dall'Oriente, recante il segno di Dio vivo delle sacre stimmate. Per questo la Chiesa nei primi vesperi dice: O patriarca dei poveri, Francesco, i tuoi figlioli, dottori di divina legge, martiri, santi, confessori, vergine, signore, santi, donne, tutti intercedete per noi. Quindi la Chiesa, per mettere sotto i nostri occhi questi ammirabili esempi di virtù, riunisce in questa solennità, in questa festa, tutti gli eletti che ha dato al cielo l'ordine serafico. Diceva nel libro di Tobia, noi siamo figli di santi e non possiamo comportarci come i gentili pagani che non conoscono Dio. Anche per i figli della famiglia francescana sono veri figli, eredi di santi e la memoria e la virtù di coloro che li hanno preceduti deve un po' riempire la loro anima di grande consolazione. Sant'Agostino diceva una cosa molto bella: perché non posso io quello che hanno fatto questi e quelli? Questi gloriosi combattenti. Sant'Agostino lo diceva in un momento particolare della sua vita, quando a un certo punto incomincia a conoscere la vita dei primi anacoreti alla scuola di Sant'Antonio Abate, dei primi, il monachesimo che comincia a raggiungere anche l'Occidente, dopo scopre che ce n'erano anche vicino alla sua città, persone che si erano, che erano scelto la vita consacrata così, e diceva, si comincia a dire, e perché anch'io non posso fare questa cosa? E così anche il grande Sant'Ignazio di Loyola, quando costretto da quella palla di cannone che gli aveva rotto una gamba così nella battaglia di Pamplona, si trova ricoverato, ospite da una signora così, e chiedendogli un po' per passare il tempo, quando stava un po' migliorando, gli chiese qualche romanzo, qualche libro di cavalleria per poter un po' così passarsi il tempo. Lei aveva solo la vita, il florilegio dei santi, la vita dei santi. E incomincia a leggere San Francesco, incomincia a leggere San Domenico, incomincia a leggere Sant'Onofrio, e poi dice, e perché non posso fare anch'io quello che hanno fatto loro? E perché? E perché? E questa qui, questa domanda, dice, ma se ci hanno fatto loro, perché non posso farcela anch'io? È stato un po' per loro questo cammino di grazia, questo veramente, questo passaggio ha dato vitalità. Ed ecco allora come tutte queste feste dei Santi Francescani ricordano questo seguire la regola che Serafico Padre ci ha lasciato proprio come cammino. Anche per noi, se ci domandiamo perché non posso fare anch'io questo, osservarlo come hanno osservato questi santi, perché anch'io non posso incamminarmi in questa strada. Possiamo dire che i santi del primo ordine presentano Dio per avvalorare le loro preghiere in nostro favore, le loro fatiche apostoliche, anche tutto quel sangue che hanno offerto per mano del carnefice, o attraverso il martirio goccia a goccia di ogni giorno nella fedeltà della regola serafica. Le sante del secondo ordine presentano allo sposo divino le loro preghiere, le loro vigilie, le loro lacrime, le loro macerazioni. profumati dalla loro verginità, dalla loro purezza angelica. Gli eletti del terzo ordine presentano la loro fedeltà nella pratica delle virtù cristiane e lo spirito di penitenza che in molti ha tramutato la loro vita in un lungo e ininterrotto martirio. Quindi la festa di tutti i santi e beati francescani è stata proprio fissata in questo giorno per ricordare, appunto, come dicevamo all'inizio, che il 29 novembre del 1223, quindi 800 anni fa, Sommo Pontefice Onorio III, con una bolla, Solet Annuere, approvava solennemente la regola del primo ordine dei frati minori, già approvata oralmente nel 1209 da Papa Innocenzo III. Ed è precisamente nella pura osservanza della propria regola che tutti i numerosi discepoli alla scuola di San Francesco dell'uno e dell'altro sesso hanno raggiunto quel grado di santità che meritò a molti, a molti di loro di essere da Dio glorificati con lo splendore dei prodigi e perciò dalla Chiesa elevati a questi supremi onori degli altari. Ecco che bella allora questa ricorrenza, ricordarsi dell'approvazione della regola, ricordandosi di festeggiare, onorare i santi in cielo. Però adesso dovremmo farci una domanda, ma questo esempio di questi grandi confratelli che sono fatti santi, queste grandi consorelle sono fatte sante, ci dovrebbe un po' spronare a emulare le loro virtù, più che celebrarne la gloria. Perché come dice Sant'Agostino, una frase molto bella e importante, dice che onorare i santi e non imitarli significa adularli mendacemente. Interessante, ricordo Antonio, quando abbiamo fatto nel catechismo l'ottavo comandamento, dopo c'era non di falsa testimonianza, dopo c'erano anche i peccati di mendacia, è stato mendace, una bocca mendace, uno spirito mendace, quindi queste falsità, queste adulazioni mendaci. I santi, diceva ancora Sant'Agostino, non hanno bisogno delle nostre feste, perché sono pienamente beati in cielo. Che cosa posso aggiungere alla gioia, alla gloria di un santo? Cosa posso fare? Come dargli più gioia? Beh, non ne ha bisogno, è già pienamente, gioiosamente felice, in paradiso nella gloria essenziale. Però anche la gloria accidentale posso accrescerla nel mio onorarlo e soprattutto in un cosa, nella misura in cui mi impegno ad imitarne le sue esempi, le sue virtù, la sua vita. Quindi, diceva Sant'Agostino, noi partecipano del nostro gaudio i santi in cielo se oltre all'onorarli ci studiamo ad imitarli. Che bel insegnamento che ci lasciano,
Sì.
che ci ha lasciato. Quindi, per questa ragione, principalmente, la Santa Madre Chiesa ha istituito la festa dei santi, la festa di tutti i santi del 1º novembre per la Chiesa Universale, la festa di tutti i santi dell'ordine serafico, 29 novembre, e altre famiglie religiose così, so che hanno altre date che ricorrono così i loro santi nel loro spirituale cammino di perfezione. Quindi dobbiamo un po' unirci spiritualmente a tanti santi, beati, confratelli e consorelle, che fatti forte dalla loro celeste protezione con i santi in cielo, corrono verso la via della perfezione e quindi dovremo anche noi incamminarci verso la patria celeste, verso la Gerusalemme celeste. Diventa un po' un monito perché pensa, nessuna scusa vale a legittimare la nostra pigrizia. Se ce l'hanno fatta loro diventa santo, perché non ce la posso fare io? Ah, no. Oggi sai c'è il sole, ma no, oggi deve piovere, ma fa freddo, fa caldo, quindi ne parliamo domani di diventare santi. Oggi ho tante altre cose da fare a cui pensare. Diceva sempre Sant'Agostino, ricordando un insegnamento di Gesù, il regno dei cieli subisce violenza e solo gli arditi, dice Sant'Agostino, solo i generosi possono impossessarsi del regno dei cieli. È un regno immenso. Chi pertanto vuole essere beato deve affrettare il suo passo verso il cielo. le cui porte sono chiuse, le porte del cielo, soltanto per chi vuole esserne escluso. Quindi le porte del cielo sono aperte, aperte a tutti, purché tutti quelli che si incamminano vogliono entrare in paradiso e vogliono arrivare puntualmente a questo appuntamento per non farsi trovare e arrivare in ritardo con le lampade spente. E questa è una bella grazia che ci fa ricordare questa festa di tutti i santi e questa approvazione della regola del Serafico Padre San Francesco. Sei
Padre
d'accordo,
Giambio,
Antonio? Sì.
sì, stavo appunto per chiederti, no? Riflettendo sulle cose che hai appena detto, adesso non ricordo bene, però in quale occasione, certamente sappiamo, no, che San Pio, no, Padre Pio, parlava con nostro Signore, aveva con lui addirittura nel confessionale, quando operava, no, in persona Christi. Vedeva proprio l'espressione di Gesù quando, nel mentre lui esercitava il ministero di confessore. E ricordo che una volta Gesù disse a San Pio: santificati e santifica, mi sembra che abbia detto una cosa del genere. E questo,
Sì,
Padre
sì,
Pio,
sì. Certo,
è vero, eh? Padre Pio poi è
certo.
un figlio di San Francesco, forse il più, cioè, stigmatizzato, sacerdote stigmatizzato, quindi uno dei più santi figli di San Francesco. E stavo pensando proprio questo, cioè noi abbiamo una vita sola, noi abbiamo una vita sola. Quindi questo invito che tu stai facendo in modo traslato, no, come quello di San Francesco a tutti noi, come quello che poi viene istituito nella regola, perché io qui stavo scorrendo un po' il testo della regola, è proprio, come dire, un'imitazione di Cristo in pratica. Ecco. E questo vale anche per noi, ecco, come dicevi giustamente. Quindi,
Sì,
possiamo
è
farcela.
proprio un poter farcela e questo cammino di poter farcela San Francesco l'ha scelto proprio in quella giusta parola che hai detto prima, Antonio, una buona imitazione di Cristo. Gesù che dice a Padre Pio, a San Pio da Pietrelcina, nostro Signore Gesù Cristo che dice a San Pio da Pietrelcina, ti dà la sua vocazione, santificati e santifica. Questa missione praticamente di santificare attraverso il ministero della confessione, perché praticamente questo è stato un po', e attraverso la sua preghiera e le sue sofferenze offerte come vittima espiatrice, come intercessore presso nostro Gesù Cristo per la povera umanità lontana da Dio, per far rivedere il soprannaturale nel mondo ormai diventato ateo e pagano. E quindi questo cammino di santificare così l'ha messo in pratica anche il Serafico Padre San Francesco, proprio quando all'inizio del suo cammino chiedeva a volersi illuminato che cosa voleva nostro Signore Gesù Cristo dalla sua vita, dal suo percorso, se quello che doveva fare più dedicarsi aveva una certa attrazione per la vita eremitica, per la vita cenobitica, per ritirarsi in una bella grotta così a tempo H24, 365 giorni all'anno, o se lo doveva, la sua missione era portare la parola, il buon annuncio, il Vangelo anche nel mondo. E allora chiede qualche consiglio a due santi, due anime che riteneva le più spirituali. Uno era frate Silvestro, ritenuto il frate più spirituale tra i primi compagni di San Francesco che aveva, e l'altra a Santa Chiara che era già ritirata in monastero. E fa chiedere ai due confratelli che chiedessero che cosa da parte del Signore voleva per San Francesco nella sua contenzione. E una risposta unanime che arrivano tutti e due, gli ambasciatori, confratelli, dopo questa ambasciata di poter notizia, e rivelano San Francesco da parte di Dio che quello che gli è stato donato non serve solo per lui, ma anche per il bene dell'umanità. Quindi è un compito anche così di portare, di essere anche lui questo apostolo della buona novella, questo apostolo della misericordia e della grazia del Signore. Questo apostolo di diventare un imitatore di Gesù Cristo, o un ripetitore del Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco che allora San Francesco, dopo aver incontrato nostro Signore Gesù Cristo nel suo cammino di conversione, vuole, dopo aver visto Gesù, dopo averlo incontrato, dopo averlo sentito, vuole conformarsi a lui. Vuole conformarsi in una maniera sempre più piena sul suo modello. Gesù stesso dirà: siate miei imitatori. Trova la possibilità, così San Paolo, siete imitatori come io lo sono di Cristo, trova la possibilità di fare questo, seguire Gesù Cristo, che diventa il modello, l'archetipo di tutto il cammino di perfezione. Seguendo fedelmente che cosa? Gli insegnamenti di Gesù e quindi il Santo Vangelo. Ecco allora che il Santo Vangelo diventa la guida, la forma di vita di San Francesco. Però, dice, vede anche quanto sia pericoloso leggere liberalmente il testo evangelico e a conoscenza anche di numerosi movimenti ereticali sorti proprio a motivo della mancanza di una sicura interpretazione del Vangelo. Per questo vuole essere aiutato dalla Santa Madre Chiesa, che considera sua vera madre. Possiamo già considerare quella che è stata dopo, negli anni successivi, nei secoli successivi, l'eresia protestante, la rivoluzione protestante, con tutte le varie sfaccettature, monocrature, con lettura personale, interpretazione personale, Sacra Scrittura. Troviamo nell'elenco telefonico in America circa 2000 denominazioni di chiesa protestante con vari titoli, varie nomenclature, così. Quindi tutti dicono di attenersi al Santo Vangelo, alla Sacra Scrittura di nostro Signore Gesù Cristo, alla Sacra Bibbia, così. Però ne danno un'interpretazione personale, quindi chi più ne ha più ne metta di come la interpreto io e come la interpreti tu. E quindi, come invece ricorda sempre, nessuna parte della Sacra Scrittura va soggetta a private interpretazioni, come abbiamo letto anche un po' nelle letture in queste settimane. Allora, così la prima lettera di San Pietro. Ecco allora questo primo punto di riferimento per San Francesco, questa imitazione di Gesù Cristo, il Santo Vangelo. E quindi quando a San Francesco si uniscono altri confratelli, sente la necessità di avere una norma di vita, sempre fondata sul testo evangelico, perché il suo desiderio è proprio vivere, la sua vocazione, vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Allora, a questo proposito, ecco questo attaccamento di San Francesco al Vangelo si manifesta soprattutto quando prepara la regola. Infatti, secondo Angelo Clareno, Gesù Cristo dice a San Francesco: sia tua regola il mio Vangelo e la tua vita sia la mia vita. Quindi è proprio il nostro Signore Gesù che gli dà questo importante insegnamento di imitare perfettamente il Santo Vangelo. E su questa norma di vita, su cui fonda l'imitazione di Gesù Cristo, questa imitazione della vita di Gesù Cristo ci viene dal Santo Vangelo. Ecco che questo diventa la strada che porterà San Francesco poi a ripercorrere attraverso la prima regola orale, poi dopo la regola prima nel 1221, fino ad arrivare alla regola bollata del 1223. Ma penso che se sei d'accordo, Antonio, per affrontare
Sì.
questo argomento, di un po' di riprendere fiato per un paio di minuti per poi dopo continuare su questo punto, se sei d'accordo.
Benissimo, Padre Giampio. Allora diciamo a tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso la Radio Buon Consiglio e così via, siamo in diretta, quindi potete intervenire sia facendo il solito numero di telefono fisso 0825 444 391, come pure potete affidarvi al WhatsApp, sempre con l'account della Radio Buon Consiglio, e la nostra regia, la sua regia, la, no la nostra regia, poi ci leggerà le vostre domande, le vostre considerazioni. Ci separiamo da voi soltanto per qualche minuto con un intermezzo musicale e ci risentiamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra trasmissione, abbiamo dedicata a questa duplice, ecco, commemorazione, festa, la festa di tutti i santi e sante, beati, eccetera, dell'ordine francescano, di tutti e tre gli ordini, come abbiamo sentito, e anche gli 800 anni della regola bollata, la regola scritta appunto da San Francesco. Stavo notando appunto, Padre Giampio, che la scritta, questa ultima regola, 5 anni prima di morire, quindi, però lui dall'inizio, ecco, come possiamo leggere nelle fonti francescane, sin dall'inizio aveva scritto o aveva in mente questo propositum, no? Questa regola non bollata, questa primo abbozzo di regola. Ecco, ti volevo appunto chiedere questo, no? Questi grandi fondatori, no? Quindi San Francesco, San Domenico, ma anche, ricordavi, no? Altri santi, diciamo, no? Hanno sentito la necessità di fissare una norma, una regola. Questo, ecco, perché c'era la possibilità di avere disordine, anarchia. Cioè, secondo te, come mai, no, questi fondatori come Sant'Ignazio oppure di Loyola, no, hanno scritto delle regole che vanno seguite, insomma. Perché questa necessità?
Sì, vedi, ci sono diversi motivi, tra cui anche quello che il nostro Signore Gesù Cristo gli ha insegnato. Allora, a un certo punto, quando Gesù gli dice a San Francesco, sia la tua regola il mio Vangelo e la tua vita la mia vita, comprende San Francesco che quello che deve impegnarsi a vivere e imitare è la vita di Gesù Cristo. E cosa fa? Dopo aver aperto, quando arriva il primo compagno di San Francesco, frate Bernardo, un ricco cavaliere, mercante, nobile, che a un certo punto vuole un po' vedere, cioè un po' capire la storia di San Francesco, chiede invita a cena, dopo passa la notte con lui, fa finta di dormire, che San Francesco ha finito di dormire, Quando Francesco guarda, che pensa che Bernardo sta dormendo, se tutta la notte si mette a pregare Dio così, ora capisce, sì, voglio seguire questa vita. Allora dice, cosa facciamo? Andiamo alla Santa Messa, apriamo per 3 volte il Santo Vangelo, e quello che dice questa cosa qui sarà la nostra forma di regola. E così sente, questa sarà la nostra regola, proprio il Santo Vangelo. E senti, non avere altra legge che il Vangelo, e scrive fin dall'inizio questa sua esperienza. Dice San Francesco, per me, lo dice anche il beato Tommaso Celano, una norma di vita o regola composta soprattutto di espressioni del Vangelo. E cosa ci racconta il Tommaso da Celano, lui che ha ricevuto l'abito proprio da San Francesco? Dice, una volta il Padre Santissimo ebbe dal cielo una visione che si riferisce alla regola. I frati tenevano delle adunanze per discutere la conferma della regola. E un po' San Francesco invece era preoccupato della cosa, ma questi qui che discutono così, insomma, non vorrei che facessero qualche guaio nelle loro discussioni, cioè togliessero qualcosa che è la volontà del Signore. Allora cosa fa San Francesco? Gli sembra di aver raccolto in questa visione dalla terra sottilissime briciole di pane, e poi doveva darle distribuire a molti frati affamati che gli stavano attorno, a tutti questi frati radunati, adesso doveva da mangiare tutte queste briciole qua. Ma che facciamo con tutte queste briciole? E siccome un po' esitava, temendo che le briciole così fini, così piccoline, come piccoli granelli di polvere, gli sfuggissero dalle mani, conto, più cose un po' manate di sabbia, e la devo portare a sfamare questa cosa qui, mi cade tra le dita, mi arriva il vento, me la porta via, insomma, come faccio? Allora sento una voce che gridava dall'alto, Dio, Francesco, con tutte le briciole forma una sola ostia e dalla da mangiare a chi vuole. Un po' mi viene in mente, leggendo questo pezzo qua, ti ricordi la manna nel deserto? Piccoli granellini, la manna, manù, che cos'è?
Sì.
Questa piccola rugiada, questi granellini tipo di semi di coriandolo. Lì mettono assieme e dopo fanno delle focacce, fanno insieme così. Bene. Stessa cosa, queste piccole briciole fanno una ostia grande, una sola ostia, e darla da mangiare chi vuole. E poco dopo, mentre vegliava, in preghiera gli giunse dal cielo questa voce: Francesco, le briciole della notte scorsa, quelle che hai visto ieri, sono le parole del Vangelo. Nel Vangelo ci sono tante, tante parole dette di nostro Gesù Cristo. L'ostia è la regola. La lebbra, l'iniquità, è coloro che non la osservavano, non nutrivano di questa, disprezzavano questa ostia, così diventavano lebbrosi. Quindi, ecco allora questo grande dono che San Francesco riceve dall'alto, e quando incomincia San Francesco ad avere i primi compagni, arriva il numero 12, sente il desiderio, si presenta al Papa all'epoca Innocenzo III. Siamo nell'anno 1209. Si presenta Papa e ottiene l'approvazione. E il cardinale che lo accompagna, che lo incontra, Cardinal Giovanni di San Paolo, dice a Papa Innocenzo III, che era un po' titubante: vedi, questo povero in realtà ci chiede soltanto che gli venga approvata una forma di vita evangelica. Sono 12 frati che chiedono al Papa di poter fare questo stile di vita, ma il Papa e gli altri cardinali hanno un po' di difficoltà. Però questa difficoltà viene superata anche lì attraverso la protezione di nostro Signore Gesù Cristo, con due visioni, sogni, che un po' chi va un po' a ammirare nella Basilica Superiore di San Francesco, dipinta da Giotto. Uno, Papa Innocenzo, sta vedendo che la chiesa del Laterano si sta tutta sgretolando, sta tutta rovinando. E arriva, dice, un frate minuscolo, disprezzevole, così piccolino, così, che si mette sotto le porte del timpano della chiesa del Laterano, e poi cresce a dismisura, dismisura, tanto che con la sua spalla sostiene tutto l'edificio cadente. E quello anche un po' chi va a visitare la chiesa di San Giovanni Laterano, c'è una piazza antistante, una piazzetta così, e dove c'è questa bella visione del serafico padre San Francesco che sostiene la chiesa. Chi più, tanto più, era anche, se ti ricordi Antonio, è quello che il crocifisso nella chiesetta di San Damiano rivelò a San Francesco. Ti ricordi? Francesco va e
Ripara la mia chiesa
ripara
che è
la
tutta in
chiesa,
rovina.
tutta in rovina. Dopo lui San Francesco lo interpreta ancora un po' alle prime armi del suo cammino di conversione, di sequela a Cristi, nel discepolato a Gesù Cristo, ancora non comprende pienamente tutto questo. Ma ecco che allora, in questo cammino, si sta proprio pian pianino perfezionando e pian pianino comprende sempre più che quello che prima aveva messo mano materialmente nel riparare la chiesa prima di San Damiano, poi di San Giorgio di Assisi, no, di San Pietro in Assisi, e poi la chiesa della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. Poi dopo capì che l'edificio da riparare è un edificio spirituale. Un altro sogno di Papa Innocenzo III è che vede un albero grandissimo, maestoso, bellissimo, e sempre questo frate Francesco, piccolino, spregevole, di piccola statura, così, che si eleva grande, 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 fino a toccare la chioma con le mani del cosa, e piegare la chioma dell'albero fino a terra, e comprende un po' che anche la grandezza dell'albero maestoso della Chiesa che si piegava alle richieste di San Francesco. E gli chiedono il cadavere, cioè, ma questo tutto sommato, questo povero in realtà ci chiede soltanto che gli venga approvata una forma di vita evangelica. Vivere il Santo Vangelo. Allora dicono: ma questo che sta chiedendo è troppo arduo, troppo difficoltoso. Dice, ma facciamo attenzione che dicendo così non rischiamo uno che vuole seguire il Vangelo, stiamo cominciando a dirgli: ah no, questo Vangelo non si può seguire, qualcosa così. Invece rischiamo di fare affronto al nostro Gesù Cristo. Il Vangelo ci è stata data la possibilità di seguirlo tutti, è per tutti. La santità è per tutti, tutti siamo, Dio ci vuole tutti santi. Ma come quell'ostia, chi vuole mangiarne? Chi vuole diventare santo? Allora, qual è il mio, dirà Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, l'anelito ardente alla santità? Voglio farmi santo e grande santo. Ecco allora la festa di tutti i santi dell'ordine serafico. Fruttificati, vivificati, santificati proprio attraverso la loro fedeltà alla santa regola, la fedeltà alla regola serafica, la fedeltà a quello che è stato l'insegnamento di San Francesco che ha ricevuto da chi? Da nostro Signore Gesù Cristo. Il Santo Vangelo non sono stati gli apostoli che hanno riferito quello che lo Spirito Santo voleva rivelargli, quello che hanno udito di nostro Signore Gesù Cristo. Bene. La regola francescana è frutto della preghiera e di quello che nostro Signore Gesù ha voluto rivelare a San Francesco. E poi arriveremo anche un po' a chiarificare questo bellissimo episodio. Cosa
Senti,
capita?
Padre Giampio,
L'obbligo della vita
scusami.
evangelica? Sì.
Scusami se ti interrompo, Padre Giampio, perché insomma, quest'ultimo passo veramente mi sembra proprio da sottolineare. Tutti siamo chiamati alla santificazione e questa regola che San Francesco ha dettato proprio in mezzo anche a un periodo. Voglio ricordarlo, ai tempi nei quali è vissuto San Francesco, San Domenico, giravano pure delle eresie, ma di quelle proprio tremende, no? Cioè i catari, i
Gli
patarini,
albigesi,
e
certo.
gli Albigebra, ci ricordiamo pure, no? Sant'Antonio che andò a predicare, ti ricordi, a Rimini, no? E fu
Sì.
costretto ad andare a predicare ai pesciolini. Quindi, era assolutamente fondamentale, no? Che la Chiesa diciamo, venisse investita da questa grande luce, direi, no? Che riportava il Vangelo al centro, il messaggio di nostro Signore lo riportava al centro della Chiesa, che vedi addirittura, no? La Chiesa principale di Roma crollava virtualmente, no? Anche i papi avevano grandi difficoltà pure a vivere loro stessi, no? Il Vangelo di Cristo. Quindi c'erano dei papi che addirittura non si comportavano bene.
San
quindi
Francesco viene a
questo
insegnare che il Vangelo invece
è
può essere osservato e deve essere osservato da
esatto.
tutti. Tutti siamo chiamati a seguire il Santo Vangelo. Questo qui è un punto molto, molto, molto bello che viene a ripresentare al mondo San Francesco con questo insegnamento. E l'obbligo della vita evangelica viene chiaramente espresso in quella che viene chiamata poi la regola prima, dove si legge quella del 1221 che viene chiamata la regola non bollata. La vita dei frati è la vita del Vangelo di Gesù Cristo. E in questa regola, la regola prima, 1221, il Vangelo è citato in maniera abbondantissima. Sono ricordate quasi tutte le parole radicali di nostro Signore Gesù Cristo. Si può dire che è l'essenza del Vangelo, è imbevuta del Vangelo questa regola, con la semplice aggiunta di alcune norme disciplinari e organizzative. Quindi è bellissimo, proprio lì veramente troviamo tutte le frasi più importanti, salienti, cioè tutte sono importanti, però diciamo quelle più radicali un po' ha scelto il nostro Signore Gesù Cristo. Poi cosa capita? Quindi questa regola da 1209 al 1221, che cosa avviene? Vediamo questi 11 anni. La prima approvazione del modo di vivere di San Francesco lo ottiene nel 1209. E questa regola, anche se molto breve, frammentaria, approvata solo verbalmente, deve essere considerata all'origine di tutta l'esperienza francescana. E un po' gli studiosi non sanno ancora ben comprendere che cosa formasse la regola del 1209, non c'è concordanza, sono solo supposizioni o teoria. Però sappiamo che è un po' il nucleo di tutta la regola francescana. E San Francesco riceve con i fratelli in cammino di ritorno verso la Valle di Spoleto, cammin facendo, ricercando quale fosse il modo migliore di adempiere i suoi consigli e comandi, come osservare e custodire con sincerità e fedeltà la regola. Questa è l'unica citazione che abbiamo dal Tommaso d'Arcellano. Anche le fonti non francescane parlano della regola del 1209. Esisteva questa cosa qui. Cosa capita? Dal 1209-1221 la forma di vita, la regola, era la vita di San Francesco. San Francesco che voleva imitare Gesù Cristo, quello che umanamente era possibile per la natura umana, e quindi ecco che la regola di vita per i frati era l'imitazione di San Francesco. Cosa capita? Man mano l'ordine francescano ha una grande, bellissima fioritura vocazionale, cominciano ad aprire conventi in tante parti d'Italia, anche in tante parti d'Europa. Allora non tutti, sai, là l'aereo, l'elicottero, la macchina, il monopattino elettrico non funzionavano proprio egregiamente, quindi i mezzi o i treni così, era un po' più difficoltoso poter raggiungere e incontrare San Francesco. Allora ecco che queste nuove esigenze, noi frati che non hanno più la possibilità di vivere direttamente vicino al Serafico Padre San Francesco, ecco che San Francesco si sente bisognoso di dare una forma di vita più completa, di solo quelle poche le nozioni, e in più la sua vita rappresentava il modello di imitazione. Quindi all'inizio dell'esperienza francescana non vi era nemmeno bisogno di una vera regola, perché San Francesco era conosciuto da tutti, era l'ideale della fraternità in formazione, la sua presenza costituiva tutti i precetti, e quindi tante volte dirà lui che il Signore mi ha mandato per essere modello per i miei frati. I loro frati dovevano vedere in San Francesco il modello di osservanza della vita francescana. C'è un bel episodio di un frate Giovanni il Semplice, fra Giovanni della Verna. Quando Francesco stava in qualche luogo a meditare, un frate molto semplice, molto buono, così, e si era proposto di fare tutto quello che faceva San Francesco. Ora troviamo nelle fonti francescane del Tommaso da Celano nella vita seconda. Quando Francesco stava in qualche luogo a meditare, il semplice Giovanni ripeteva in sé e imitava tutti i suoi gesti, i movimenti che faceva. Se sputava terra, Francesco sputava anche Giovanni. Se tossiva, tossiva anche lui. Univi i sospiri di San Giovanni. Se San Francesco piangeva, piangeva anche San Giovanni. Se il santo levava le mani al cielo, si alzava egli pure. Fissando con decisa come un modello. E cioè lui voleva imitare tutto esteriormente. Voleva fare esteriormente così, dice,
Sì.
così il mio cammino di santificazione. Tanto che San Francesco dice, ma Fra Giovanni, che stai facendo? Dice, dice padre Francesco, mi sono impegnato a volervi imitare in tutto, perché voglio diventare santo, quindi voglio imitarvi. Se non ti sapessi così semplice, lui nella sua ingenuità, un po' così, lui cercava di fare un'imitazione esterna, un po' come farebbe un attore o un mimo, così, però lo faceva seriamente, così, quindi chissà se era assoluto premiato. Così. Quindi la regola matura con la vita quotidiana di San Francesco pian piano cresce, quindi dalla regola del 1209, unita da quegli anni dell'esperienza, arricchita dall'esperienza di oltre un decennio di vita francescana, esperienza raccolta nelle varie ammonizioni dei vari capitoli che si tenevano ogni anno di San Francesco, ecco che pian piano arriva questa regola. Non bollata del 1221. Infatti, dice: col passare del tempo i frati aumentano, si diffondono in Europa finalmente e diventano meno fervorosi. E questa è un'altra cosa interessante. Le prime comunità erano veramente una comunità santa, fervorosa. Pian piano che passano gli anni, passa un decennio, 10 anni dalla fondazione, quindi i primi compagni e così, tutti li abbiamo attorno, alcuni. Attorno alla Basilica Inferiore di San Francesco, dove è sepolto, sei primi compagni, tutti i beati dell'ordine. Però, vedi, già dopo 10 anni si sente l'urgenza di scrivere norme più organiche. I frati aumentano di numero, ma cala la qualità, diminuisce il fervore. Pensa, solo 10 anni sono bastati per
Sì.
far calare un fervore di imitazione sul padre San Francesco. Ecco, San Francesco sente l'urgenza di scrivere queste norme più organiche. Quindi, dall'approvazione della primitiva forma di vita del 1209 alla regola definitiva, la fraternità percorre un cammino di fede lungo e laborioso. Fino al 1223 la regola si evolve proprio in occasione dei capitoli. Egli ebbe a scrivere più regole e la sperimentava prima di comporre la definitiva che lasciò ai fratelli, ci ricordano nella leggenda dei tre compagni. Durante i capitoli trattavano su come potessero meglio osservare la regola. E la lettera un ministro ricorda che le assemblee capitolari avevano anche potere legislativo, infatti Francesco esorta di tutti i capitoli che sono contenuti nella regola che riguardano i peccati mortali con l'aiuto del Signore. Nel capitolo del Pentecoste, nel Consiglio dei Frati, ne faremo uno se un frate. E quindi tutte queste cose nelle riunioni che facevano insieme in questi capitoli erano per sempre più vagliare, verificare questa stesura della regola. Arriviamo al 1221, che può essere considerata come la regola del 1209, arricchita da questa esperienza di un decennio di vita, un'esperienza raccolta in queste varie ammonizioni capitolari di San Francesco. Infatti diceva Giordano da Giaro in suo scritto: il Beato Francesco ristrutturò l'ordine secondo i suoi ordinamenti. Vedendo poi che frate Cesario, un altro confratello, era esperto in Sacra Scrittura, affidò lui il compito di ornare con parole del Vangelo la regola che lui stesso aveva concepito con semplici parole, glielo fece. Quindi la regola del 1221 è il frutto del 1209, la maturazione di tutto questo cammino di questo decennio, più il frate Cesario che incomincia a mettere, come esperto biblista di Sacra Scrittura, incomincia a mettere alcuni passi attinenti all'argomento che San Francesco stava trattando. Arriviamo adesso a un periodo molto bello. Si sa che sorge un contrasto tra San Francesco e i frati, perché non comprendevano il valore della nuova regola, che ha anche un carattere apostolico. mentre la regola di San Basilio, la regola di San Benedetto, aveva un'ispirazione monastica. La regola di Sant'Agostino aveva un'intonazione clericale. Benedetto, San Benedetto chiede la fuga del mondo, mentre San Francesco esorta l'inserimento nel mondo per portare il mondo a Dio. E l'autore della Leggenda Perugina scrive: mentre San Francesco era al capitolo generale delle stuoie, è un capitolo che raccoglierà 5.000 frati, il capitolo dove parteciperà anche Sant'Antonio, che si tenne presso la Porziuncola, a cui intervennero 5.000 frati, molti di questi uomini di cultura accostarono il cardinale Ugolino, il futuro Papa Gregorio IX. Quando morirà, cardinale Ugolino sarà il cardinale protettore che San Francesco aveva chiesto a Papa Innocenzo III. È stato affidato questo cardinale Ugolino e diventerà dopo successivamente eletto Papa col nome di Papa Gregorio IX. Sarà lui dopo canonizzare San Francesco e fare erigere le basiliche di San Francesco e di Santa Chiara, e ancora lui andrà ad accogliere, a dare la conferma dell'alto privilegio della Santissima Povertà anche per le Clarisse, con Santa Chiara morente, così dice: non volevo morire finché non sia approvata la regola dell'altissima povertà. Diceva Cardinale Papa Gregorio IX: se vuoi. Se hai paura di questa regola, noi te ne possiamo dispensare. Dice: Santo Padre, non ho paura di osservare e seguire Gesù Cristo. Vedete, anche per Santa Chiara, pianticella di San Francesco, proprio questo stesso intento nella fedeltà alla regola. Allora, questi fratti di cultura, dotti, così, vanno da Papa Gregorio IX, che anche lui partecipava a quell'assise capitolare, e gli chiesero che cosa. Persuadi frate Francesco di seguire i nostri consigli dei frati dotti e lasciare qualche volta guidare da loro. Quindi, San Francesco, facci guidare, facci decidere noi cosa dobbiamo fare, no, non fare tu, no, lascia che facciamo noi. Facevano riferimento alle regole di San Benedetto, di Sant'Agostino, di San Bernardo. Sono cose belle. Beh, certamente, sono regole belle e sante. Sant'Agostino, San Benedetto, San Bernardo sono regole fondamentali e santissime che prescrivevano questa o quell'altra norma al fine di condurre a una vita religiosa ben ordinata. Udito che ebbe Francesco l'esortazione del cardinale su tale argomento, prese per mano il prelato, lo condusse davanti all'assemblea capitolare dove disse: senti questo, Antonio, fratelli, fratelli miei, Dio mi ha chiamato a camminare la via della semplicità e me l'ha mostrata. Non voglio quindi che mi nominiate altre regole che quelle di San Bernardo né quella di San Benedetto. Quello che stava facendo San Francesco era qualcosa di nuovo. Le altre forme di vita, agostiniana, cistercense, benedettina, bellissime e santissime. Ma quella che è la vita serafica è qualcosa voluta da nostro Signore Gesù Cristo, e che il serafico padre San Francesco ha accolto e ha detto il suo fiat. Però cosa capita? E qui arriva un po' il bello, che è un po' il centro di quello che stiamo parlando oggi. Approvata dal nostro predecessore, la regola definitiva scrive nel 1223, fondamentalmente quella del 1209, tanto che il Papa può dire approvata dal nostro predecessore, Papa Innocenzo III. Quindi vediamo che quella del 1923 è praticamente un riassunto del 1221 con minori citazioni e l'esclusione di ripetizione. Cosa dice San Bonaventura, il grande dottore serafico? Ormai l'ordine si era molto esteso e perciò Francesco si proponeva di far confermare in perpetuo da Papa Onorio la forma di vita già approvata dal suo predecessore Papa Innocenzo. Volle prima di farla approvare ridurre a forma più compendiosa la regola che aveva steso con lunga e abbondante citazione il Vangelo. Perciò, guidato dallo Spirito Santo, salì su un monte con due compagni e là, digiunando a pane e acqua, dettò la regola secondo quanto gli suggeriva lo Spirito Divino durante la preghiera. Disceso dal monte, affidò da custodire al suo vicario questa regola. Ma siccome questi pochi giorni dopo gli disse che l'aveva perduta per trascuratezza, il santo tornò di nuovo nella solitudine e subito la rifece in tutto uguale alla precedente, come se ricevesse le parole dalla bocca di Dio. E questo ci riporta San Bonaventura. Quindi, San Francesco, sente il bisogno di una regola un po' più riassunta, più compendiata. Noi stiamo facendo il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, è un po' il riassunto del Catechismo, qualcosa e quindi qualcosa di facilmente anche memorizzabile. E quindi la riduce, sale su quest'altro monte nella preghiera, nel digiuno, detta questa regola, suggerita, guidata dallo Spirito Santo, e il confratello incaricato la perde. Trascuratezza, non trascuratezza, sbadatataggine, volutaggine, beh, signore. E allora di nuovo in preghiera su un altro luogo romito, su un altro luogo isolato, per ricevere, e rifece tutto uguale alla precedente, come se ricevesse le parole a bocca di Dio. E qui una cosa molto bella adesso, Antonio, senti questo. Mentre l'intento nella seconda stesura, numerosi ministri si recarono da Fratelia, vicario di Francesco, e dissero: abbiamo sentito che questo fratello Francesco sta facendo una nuova regola. Temiamo che la renda così dura da riuscire inosservabile. Noi vogliamo che tu vada da lui e gli riferisca che ci rifiutiamo di assoggettarsi a tale regola. Se la scriva per sé e non per noi. Ah, hai visto che bella accoglienza, che bel ringraziamento, Francesco, che ti diamo. Vedi, è l'umana natura, vedi, cioè, i santi vogliono così elevarsi, imitare Gesù Cristo, e quelli non santi vogliono un po' che non sia un po' più di comodità a
Poi
frate
diciamo,
Aspro.
Padre Giampio, possiamo dire che questa via è eccelsa proprio di santificazione. Quanti intralci ha avuto, no? Questo
Sì.
proprio, no, queste cose che tu stai dicendo, penso un pochettino, no, che dei frati hanno chiesto a Fratelia, mi ricordo che poi a San Francesco invece gliela, diciamo, questa cosa, no, l'ha respinta, no?
Mica roviniamo il finale.
No, 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 non te lo rovino, non te lo
No.
rovino, però lasciami dire questo, no?
Sì.
Che il segno distintivo, no? Che questa via eccelsa di santificazione, chiamiamola così, che viene proprio da nostro Signore, no? Il crocifisso di San Damiano, eccetera, ha subito degli intralci, e questo è il sigillo della validità, no? Non so come esprimermi.
Eh sì, Gesù sarà contraddetto, dice il Santo Simeone alla Madonna e San Giuseppe mentre viene Gesù portato al Tempio. La contraddizione sarà
La
contraddetto. La
contraddizione,
sapienza
mamma mia.
eterna che viene contraddetta dalla sapienza umana, dalla stoltezza umana. È un po' così il mistero. La santità di San Francesco, guidato dallo Spirito Santo, guidato da Gesù Cristo, no, ma che si arrangi lui, se la veda lui, se vuole seguire Gesù Cristo. Quando San Francesco sente queste cose, cosa
Sì.
fa San Antonio? Leva la faccia al cielo e parla con Gesù Cristo: Signore, non lo dicevo che non ti avrebbero creduto. Ma sai cosa capita? Subito si udì dall'aria la voce di Gesù Cristo: Francesco, nulla di tuo è nella regola, ma ogni prescrizione che vi si contiene è mia, e voglio che sia osservata alla lettera, alla lettera, alla lettera, senza commenti. Senza commenti, senza commenti. E aggiunse Gesù nostro Signore Gesù Cristo: so ben io quanto può la debolezza umana e quanto può la mia grazia. Quelli dunque che non vogliono osservare la regola, escano dall'ordine. E San Francesco dice a quei frati: avete sentito? Avete sentito? Volete che ve lo faccia ripetere? E così, Angelo Bertola Casale, Beato Angelo Clareno. E così i ministri se ne tornarono scornati, riconoscendosi in colpa. Mamma mia, il nostro Gesù Cristo interviene a fare questa cosa qui. Quindi,
È un miracolo
per San
strepitoso,
Francesco,
insomma, sì. Un miracolo
sì. È
strepitoso, un miracolo.
vedi, la Madonna a Lourdes conferma, Je suis l'Immacolata Concezione, io sono l'Immacolata Concezione, conferma il dogma proclamato 4 anni prima dal Beato Papa Pio IX. E qui un po' sigillo dal cielo che conferma la regola di San Francesco è sigillata dalla conferma del cielo del nostro Signore Gesù Cristo. È molto bello un po' considerare questo. Pensa una cosa, San Francesco ha preparato queste tre regole, ma quando parla di regola non fa alcuna distinzione, si tratta infatti di un identico progetto, del quale rimane sempre lui l'autore e per lui è la regola. Per questo era zelantissimo per la regola San Francesco, lasciò una particolare benedizione a quanti ne zelavano l'osservanza. Questa, ripeteva, è il libro della vita, speranza di salvezza, midollo del Vangelo, via della perfezione, chiave del paradiso, patto di eterna salvezza. E voleva che tutti avessero il testo e lo conoscessero molto bene e lo facessero sempre oggetto di meditazione. Insegnò ad averla sempre davanti agli occhi come richiamo alla propria condotta e ciò che più importa è a morire con essa. Quindi, per tantissimi anni i frati ci tenevano a terminare la loro vita con la regola, fuorito la regola in tasca, in un papiro, così. Ora mi dicono, è sempre bello così, che è una cosa bella, però quando c'è Gesù Cristo ci troviamo il giudizio, dice, che cos'hai in tasca? C'è la regola di San Francesco.
Ah,
Ah,
mamma mia,
ma qua c'è
aiuto.
scritto questo, perché tu hai fatto quest'altro? E qui c'è questo così, e tu perché non hai fatto questo che ti è scritto? Allora, dice San Padre Pio, davanti al giudizio di Dio ci troveremo la regola, il Signore San Francesco con la regola e le costituzioni, che dirà che come sei stato fedele a questo? E allora veramente dobbiamo proprio chiedere questa grazia. Oggi i santi francescani, il primo, secondo, terzo, i santi beati, santi beati, loro si sono fatti santi proprio osservando fedelmente la Santa Regola, proprio chiedere questa fedele osservanza, come l'ha fatta San Francesco, per proprio poi anche noi incamminarci nella via evangelica, nell'imitazione, come dicevi anticipatamente all'inizio di questo incontro, Antonio, proprio imitare Gesù Cristo,
Gesù
imitare
Cristo,
Gesù
sì.
Cristo nel Santo Vangelo. E questa è un po' la grazia che vogliamo chiedere a colei che è la perfetta imitatrice, chi è sorella, madre, fratello, sorella e madre, che ascolta e mette in pratica quello che ho insegnato, questo che il Santo Vangelo ci ha trasmesso, di cui la Madonna, la Regina dell'Ordine Serafico, la piena di grazia, l'Immacolata, è la celeste patrona, colei che più di tutte, in maniera perfettissima ed esemplare, ha potuto imitare e mettere in pratica il Vangelo di nostro Gesù Cristo, l'insegnamento di Dio. E chiediamo quindi anche una benedizione finale, diciamo un Ave Maria, Antonio, per proprio chiedere
Esattamente,
questa grazia
esattamente.
a San Francesco e all'Immacolata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria Immacolata, Regina dell'Ordine Serafico.
Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come erano in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Francesco e Santa Chiara, il
Pregate per noi. E
Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio Frangiampia, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.